compagnia per le prossime 3 ore. In regia c'è Michele e invece davanti a me appuntamento, no, settimanale con il nostro ingegnere Ascanio Vitale. Ciao Ascanio.
Ciao Francesco.
Per chi non lo conoscesse ancora, e la colpa naturalmente è vostra, cioè di voi che non lo conoscete, Ascanio Vitale, Energy Manager, direttore di Stop CO2, società specializzata in progetti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, ex responsabile energia per Greenpeace, WWF e collaboratore anche del Fatto Quotidiano. Allora Ascanio, partiamo subito con una buona notizia che è uscita su Repubblica, e cioè nello studio che è stato presentato alla conferenza sull'ambiente in Qatar a Doha sulla riduzione dei gas serra, no? Si sta progettando insomma di avvicinarsi a questo protocollo di Kyoto fase 2, anche se poi bisogna capire se la fase 1 l'abbiamo portata a termine oppure no, però la notizia è questa: 6 milioni di posti di lavoro dalla riduzione dei gas serra. Cioè, dai dati presentati, in pratica tutto il lavoro di investimento che noi abbiamo fatto, stiamo facendo come Europa per ridurre i gas serra, invece di impoverirci, ci sta arricchendo. Quindi, insomma, questo primo dato lo possiamo dare agli atti: ridurre i gas serra non riduce il PIL, non riduce il consumo, la qualità della vita, anzi, è il contrario.
La migliora decisamente, migliora lo stato e la salute dei cittadini, oltre che lo stato dell'ambiente, e favorisce la creazione di un nuovo mercato che ovviamente crea nuova occupazione. Questo ovviamente sul medio e lungo termine a scapito di altri settori non sostenibili che dovranno subire una transizione verso una nuova evoluzione tecnologica. Quella che noi stiamo assistendo è una nuova rivoluzione industriale a tutti gli effetti.
Oh, quindi transizione verso una nuova evoluzione tecnologica, non chiudono le fabbriche e poi la gente dove lavora. Cioè, il problema non è che si perdono posti di lavoro, è che cambieranno i posti di lavoro nel futuro.
Questo lo si può dire per tutte quelle imprese, anche persino le peggiori, le famose sette sorelle, le imprese del petrolio, che se si prendono esempi come, che non sono assolutamente imprese virtuose, quindi non voglio ora dargli una connotazione positiva, però anche quelle, persino quelle imprese, stanno da anni investendo centinaia di milioni di dollari in ricerca sulle tecnologie, all'idrogeno, sul solare fotovoltaico, sull'eolico. Di queste soltanto due, diciamo, sono quelle che meno spingono. In testa c'è purtroppo la Exxon, che è la Exxon Mobil, è la peggiore compagnia petrolifera al mondo perché è quella che investe di meno. Per molti anni ha investito zero in energie rinnovabili, quindi come ha dimostrato come se non volesse prepararsi al mercato futuro e quindi collassare una volta che le risorse petrolifere hanno terminato.
Immagino che di risorse la Exxon ne abbia insomma qualcuna, qualche soldino da investire da parte.
Sì, per lunghi anni è stata la più grande azienda petrolifera al mondo e fatturava 230-250 miliardi di dollari all'anno. Poi in pochi anni PetroChina è arrivata a fatturare persino 900 miliardi di dollari ed è salita in testa. Ma la Cina allo stesso tempo ha investito enormemente sulle energie rinnovabili, in energie diciamo più o meno sostenibili, perché ha investito anche sul grande idroelettrico, che non è una tecnologia di per sé sostenibile, però ha un grosso investimento sul fotovoltaico e su eolico, costruendo soprattutto in house gran parte della tecnologia, per cui oggi si è creato un mercato interno che è virtuoso perché favorisce i produttori così come favorisce le ditte installatrici e gli stessi cittadini, e quindi il bilancio rimane all'interno del PIL nazionale. L'Italia per esempio ha una posizione completamente diversa perché importa tutte le tecnologie e le installa sul posto, quindi il costo sul breve termine di questo investimento ovviamente va a scapito dell'economia italiana e delle imprese che devono acquistare prodotti all'estero. In un ambito diciamo europeo la questione diventa diversa, infatti il rapporto parla di un mercato
certo
europeo.
Parla di tutta l'Europa. Ci sono delle differenze, no? Ora ti leggo un pezzo di un articolo che è uscito su Repubblica.it e dice così: del resto, secondo i dati ricordati da Legambiente, le previsioni confermano il trend che tra il 1990 e il 2011, quindi negli ultimi 21 anni, nell'Europa dei 27 ha visto salire il PIL del 48% e scendere le emissioni serra del 17,5%, quindi il PIL sale e le emissioni serra scendono. C'è poi però il capitolo italiano. Le incertezze governative, si legge nell'articolo, nei confronti della green economy hanno rallentato la performance italiana, che resta comunque positiva ma inferiore a quella dei tedeschi, dei francesi e degli inglesi. Incertezze governative. Ti ho di fronte, non è la prima volta che tu mi parli del fatto che il governo italiano è stato più volte incerto, titubante, ha fatto un passo avanti e due indietro su questa green economy.
Sì, assolutamente sì. Purtroppo le incertezze governative sono sono evidenti e sono la storia, scusatemi, anche come per persone come me, che insomma un imprenditore nel campo del risparmio energetico, delle rinnovabili, la sostenibilità ambientale, io mi trovo a che fare con l'impossibilità di fare piani a lungo termine per la mia società. Io non posso fare piani neanche a 3 anni, non dico a 5, ma a 3 anni piani aziendali, perché a gennaio si comincia, a febbraio varata la legge di stabilità che a gennaio decreti attuativi, imposta un certo mercato. Ad agosto, settembre, queste decisioni vengono rimesse in discussione per la discussione che comincia per la legge di stabilità a settembre-ottobre. Poi la legge viene varata e a gennaio escono decreti attuativi, come oggi si sta facendo, perché spesso la legge un tempo veniva approvata a settembre e fino al 2006 è andata avanti così. Poi approvato il fiscal compact, fatte alcune modifiche sulle leggi, oggi si chiama legge di stabilità, non più finanziaria, e generalmente è un'indicazione che poi viene concretizzata a gennaio con decreti attuativi. Questa incertezza, già solo l'incertezza tra settembre e gennaio, è un'incertezza che procura danni a imprese piccole come la mia, ma anche a imprese più grandi, cioè, perché c'è incertezza da parte dei clienti se investire o meno in funzione degli incentivi presenti.
Ecco, quindi nella pratica l'incertezza è questa, cioè uno, siccome non sa come saranno le regole da qui a un paio di mesi, non investe, oppure investe però, come dire, in maniera un po' più oculata, perché magari a settembre cambia tutto.
Assolutamente, così come grandi investitori che un tempo investivano in Italia sul fotovoltaico, che era in grosso boom, gli incentivi erano sicuramente drogati, erano eccessivi, per cui ha attratto capitali esteri, e gli incentivi poi sono stati, prima si annunciava che volevano essere elevati, poi sono stati rimessi ma modificati dopo poco, da altri pochi mesi, e il quarto conto energia era uscito come il conto energia definitivo e dopo pochi mesi è stato fatto il quinto. Se mi metto nei panni di un investitore che ha una private equity da investire in Italia, quindi svariati milioni di euro per investire e ad avere un certo ritorno su un business plan che sia sicuro, quando si fanno i piani anche nel campo energetico, ma in qualsiasi progetto, si deve avere un minimo di regolarità
un margine di sicurezza, un
tempo di payback più o meno con una certa approssimazione. Se l'incentivo su cui ovviamente si basa gran parte della transizione verso le tecnologie verdi, se l'incentivo varia così, in maniera così eclatante, per cui io non discuto il fatto che era eccessivo e che deve essere calato, però questi incentivi vanno, anche in caso in un mercato drogato come il fotovoltaico, vanno rimodulati con la dovuta lentezza per fare in modo che tutti coloro che avevano cominciato a investire, vedi gli stessi produttori di fotovoltaico in Italia che esistono, cominciavano ad assemblare moduli comprati all'estero in pannelli prodotti in Italia. Queste aziende, alcune di queste, si sono ritrovate che il mercato del fotovoltaico stava decollando e loro hanno investito, il governo cambia le carte in tavola dopo pochi mesi e i loro investimenti, ormai strutturati in un deposito eccetera, alla fine hanno creato disoccupazione, perché queste imprese che volevano crescere alla fine non hanno potuto crescere.
Ascanio, allora l'articolo dice che invece a differenza, no, cioè l'Italia è cresciuta ma meno rispetto a tedeschi, francesi e inglesi. Cosa c'è di diverso lì? Le leggi sono diverse? Fanno dei piani più a lungo termine?
Tanto per cominciare, sì, perché ti faccio un esempio. La legge Bersani del 2006, la finanziaria, che incluse fece partire le famose detrazioni al 55%, che sono stati uno dei forse passi più importanti dell'Italia nel campo della green economy. Queste leggi, che a parte sono rimaste le stesse da allora, quindi con piccolissime variazioni, quindi rimangono al passo di un mercato di 6 anni fa, 7 anni fa. Ma queste leggi hanno, diciamo, subito le interruzioni e avevano comunque una validità allora prevista per un anno di test. Poi si parlava di permanentarle, poi invece non sono state rese permanenti e la cosa oggi viene ridiscussa per l'ennesima volta, perché scadranno a giugno 2013 e si parla di ristabilirle. Questa è, tanto per cominciare, l'instabilità fondamentale. Questo in Germania e in Inghilterra non succede. I piani del governo Cameron adesso hanno provato dei piani che vanno avanti fino al 2019-2020. In Germania allo stesso modo avevano già cominciato, e addirittura il governo, che è un governo non di impostazione prettamente ambientalista, ma che comprende la potenzialità economica di un settore in crescita, come lo è in Italia, così lo è in Germania, abbiamo avuto gli stessi ritmi, anche se ovviamente con una sfasatura temporale di una decina d'anni, in Germania hanno fatto piani addirittura più ambiziosi di quelli che la stessa Unione Europea ha fatto. Cioè, l'Unione Europea ha puntato al 2020, al 2020, la Germania già aveva approvato un target del 30% e oggi sta discutendo un target del 40%, con tutta La crisi che ovviamente, nonostante la Germania sia un motore solido, investe anche la Germania stessa.
Domanda da $1 milione, ma siccome noi abbiamo più risorse in termini per esempio di sole, no, dei tedeschi, perché diciamo la nostra penisola è più a sud, quindi potenzialmente abbiamo anche dei guadagni maggiori, come mai da noi vengono discusse continuamente queste leggi, visto che poi anche questo studio presentato alla conferenza sull'ambiente ha dimostrato, no, con i dati alla mano, che il trend è positivo, cioè che ridurre i gas serra, quindi puntare sulla green economy, è effettivamente vantaggioso, cioè non è un salto nel buio.
Guarda, io applaudo con grande entusiasmo, e l'ho scritto anche sui vari blog, della nascita del FREE, della finalmente una federazione di tutte le varie associazioni di settore in Italia, da Assolterm, Assosolare, varie federazioni e varie associazioni che si occupano di energie rinnovabili nelle loro varie sfumature, si sono finalmente messe insieme in un consorzio, in questa specie di lobby dell'ambiente che nasce finalmente dalle realtà delle associazioni di settore e quindi porta avanti le serie argomentazioni tecniche ed economiche per la green economy. Questo fino a oggi, e io questo lo scrivo da anni, manca in Italia, cioè oggi abbiamo l'unica lobby nel campo ambientale che veramente ha potere, la lobby dell'industria, la lobby del petrolio. Lo si vede anche da come si sta comportando Clini nell'ultimo anno del suo operato come ministro dell'ambiente. Clini ha unicamente parlato di espansione dell'attività petrolifera di estrazione anche nel territorio italiano, con
volevano fare le trivelle
addirittura
dell'Adriatico
all'interno delle 12 miglia, per cui con potenziali danni enormi di carattere anche geografico. Insomma, stiamo discutendo
tra l'altro, lì quando abbiamo parlato delle trivelle, lì i dati erano diversi, cioè l'investimento era enorme, ma poi i trend di guadagno non erano così grandi, perché mi ricordo che abbiamo parlato proprio con te, il petrolio era di scarsa qualità, era difficile da trovare, quindi i costi di estrazione erano maggiori. E poi comunque non è che ci fossero questi giacimenti enormi, no, su cui puntare. Quindi di fronte a un trend negativo noi abbiamo seguito quello, e invece
siamo l'Italia più o meno come i repubblicani negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la componente repubblicana al governo è quella che nega l'esistenza dei cambiamenti climatici. Noi siamo uno dei pochi paesi che ha rappresentanze nella maggioranza di governo, il PDL, di persone che hanno fatto persino mozioni parlamentari dicendo che i cambiamenti climatici erano in dubbio, quando l'intera comunità scientifica l'ha dimostrato e lo dimostra l'evidenza dei fatti. Quest'articolo di cui parli parla di una transizione e la creazione di posti di lavoro non solamente dalla green economy legata, diciamo, alla transizione tecnologica verso le rinnovabili, ma anche per quanto riguarda il risparmio energetico e tutto il discorso di adattamento ai cambiamenti climatici, perché anche quello genererà lavoro. Sarà un costo per lo Stato, lo può essere, ma può essere anche una risorsa. La questione che dobbiamo capire è che nell'arco dei prossimi 10 anni il costo dei cambiamenti climatici a livello globale arriverà a $300 miliardi l'anno.
Allora, ci sono addirittura dei paesi che sono pronti a sottoscrivere la fase 2 del protocollo di Kyoto, quindi ad aumentare la percentuale, no, di energia proveniente da fonti rinnovabili, e sono per esempio, oltre all'Unione Europea, l'Australia, la Norvegia e Svizzera. Altri paesi, Canada, Giappone e Russia, per esempio, sembrano invece intenzionati a non aderire e aspetteranno il 2015, praticamente aspetteranno l'ultimo momento. Segno evidente che ci sono alcuni paesi che contano invece ancora sul petrolio, ma anche nel futuro, cioè contano di investirci.
Sì, purtroppo sì, tant'è vero che c'è in discussione anche, e l'aveva cominciato Bush, e Obama nella sua prima campagna elettorale l'aveva negato, poi è diventato possibilista, sulla possibilità di andare a trivellare al di sopra dei circoli polari, che è una cosa che a livello internazionale è stata mantenuta come imprescindibile e che oggi si rimette in discussione.
È stata mantenuta imprescindibile? È pericoloso?
A parte che è estremamente costoso, ma è estremamente pericoloso perché gran parte di quelle aree, proprio per posizione geografica, sono in ombra per lunghi mesi all'anno. L'ENI stava investendo nel mare di Barents, a nord della Scandinavia, in un punto in cui per almeno 4 mesi l'anno, se non di più, c'è notte totale completa, per cui nel momento in cui accade un incidente, una perdita di petrolio, intervenire col mare in tempesta d'inverno con al buio è assolutamente
impossibile.
Onde di 20 metri, per cui andare a contenere un'eventuale perdita di petrolio è impossibile. Quindi al di là dei costi, delle ripercussioni su un ambiente incontaminato, dove ancora ci sono le prove di quello che era l'atmosfera 600.000 anni fa, noi andiamo a trivellare il ghiaccio dell'Antartico e andiamo a analizzare il ghiaccio artico, il suo ritmo di scioglimento e così via. Noi oggi invece trasportiamo gas dalla Norvegia al Giappone con dei scioglighiaccio, dei rompighiaccio alimentati a energia nucleare, che viaggiano per portare gas da una parte all'altra, sfruttando il fatto che con i cambiamenti climatici i ghiacci artici stanno sciogliendo.
Cioè la prendiamo quasi come un colpo di fortuna, che si sono tolti, così la strada è libera. Possiamo andate.
Quindi dicevo, se l'Italia si comporta in questa maniera ed è un'eccezione piuttosto, diciamo, è abbastanza estrema come posizione, quando noi diciamo che poi abbiamo i moderati al governo, in realtà le nostre posizioni sono estreme. E quelli che in Italia vengono definiti estremisti, poi da un punto di vista ambientale hanno posizioni invece molto più propositive e concrete. E in Italia lo dimostra il governo Monti, con Clini, Clini ministro dell'ambiente, è quello che ha levato i finanziamenti all'Istituto Nazionale Geofisica, quindi tutti i geologi, tutti quelli che ci devono dare una mano, non solo per la questione sismica italiana che è all'ordine del giorno, ma anche per tutto lo studio delle evoluzioni dei cambiamenti climatici e gli effetti che ha sul suolo. Il 47% delle coste italiane è in pericolo per l'innalzamento dei livelli dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacciai. L'Italia dovrà affrontare un calo di acqua dolce, perché se i ghiacciai si sciolgono l'Italia da quelli attinge acqua fresca, l'acqua potabile. E noi soltanto nel 2003, con quell'estate così forte, ne perdemmo l'8% del capitale nostro. Quindi noi dobbiamo starci attenti, perché l'acqua, la terra sono cose che, al di là dei ghiacciai della Groenlandia o dell'Artico, alcuni dei nostri problemi sono sotto i nostri occhi, e noi facciamo la fine della famosa rana nella pentola che si riscalda.
Cioè, i cambiamenti climatici quindi non sono l'orso bianco che naviga sull'iceberg desolato, sono i nostri fiumi che diventano torrenti, fiumiciattoli, si seccano quelli più piccoli.
La criosfera è un indicatore molto, diciamo, spettacolare, perché ovviamente il punto di fusione, nel momento in cui sali oltre il punto di fusione, il ghiaccio si scioglie e sparisce in un attimo, per cui basta poco a vedere grandi cambiamenti. Ma in Italia lentamente noi stiamo perdendo la possibilità di produrre cibo, perché la desertificazione aumenta, quindi al sud i terreni danno meno produzione di quella che davano un tempo, così come le centrali elettriche hanno bisogno di acqua, l'irrigazione agricola, la produzione industriale, quindi
a questo punto, sono risorse preziose. Dove stiamo andando? A questo punto però mi viene spontaneo chiederti, ci stiamo avvicinando alle elezioni, no? Quindi chi è che sta presentando, perché qualcuno nei programmi avrà messo delle tematiche ambientali, visto che sono così stringenti, no? E visto che non ne parliamo soltanto noi, ma insomma ci sono conferenze a livello mondiale che ne parlano e indicano dei trend, per fortuna positivi, il problema è seguirli. Chi li seguirà? Chi è che ha presentato dei programmi che abbiano dentro la parola ambiente, credendoci veramente? Andiamo ad analizzare tra poco, insieme a te continuiamo la discussione, seguiteci. Allora, la green economy ci porta posti di lavoro nuovi, ci porta l'aumento del PIL, ci porta alla riduzione dei gas serra. Quindi uno immagina, parlo con Ascanio Vitale che è qui di fronte a me, immagina che adesso che si stanno avvicinando le elezioni, ovviamente i programmi saranno infarciti di buoni propositi sull'ambiente, di progetti, no, sull'ambiente e sulla green economy, visto che tanto se ne parla. Ascanio, è così?
Ma mi è sembrato di sentire qualcosa tipo Titti che vede il gatto, in realtà forse il gatto non è nemmeno passato, ma mi è sembrato di sentire qualcosa durante le primarie del PD, sentire la parola green economy, dalla Puppato, poi ripresa da Vendola, ripresa da Bersani. Sul fronte della sinistra, diciamo, tanto per cominciare, c'è pochissima concretezza all'interno dei programmi. Se si va a leggere, se c'è una cosa che dovrebbe essere un assunto generale all'interno di un programma politico, al di là che si parli di ambiente, di economia, di lavoro, di occupazione, di qualsiasi cosa, ci vuole un ordine di priorità. Quello che manca nella totalità dei programmi ambientali di tutti i partiti è un ordine prioritario negli interventi da operare.
Cioè una sorta di lista delle cose da fare, dalla più importante alla meno importante.
Sì, soprattutto un ordine corretto che sviluppi la sinergia che occorre, cioè instaurare un circolo virtuoso. Quello che deve fare la politica non è investire su un singolo comparto e poi ricevere magari un ritorno sotto forma di tasse, ma deve organizzare il framework, la cornice regolamentativa, per fare in modo che poi si sviluppi all'interno un mercato, soprattutto in un paese libero, di impostazione liberale come l'Italia, che in Costituzione dice che chiunque è libero di fare commercio e mercato. Allora diamo delle regole che fanno sviluppare questo mercato. Quello che è successo fino ad oggi è stato che le dichiarazioni andavano in un senso e l'attività politica in un altro. Clini l'ha dimostrato, ha chiuso l'Istituto di Geologi, come dicevamo prima, hanno tolto i fondi all'ISPRA, hanno tolto i fondi alla ricerca, hanno tolto i fondi alle rinnovabili, hanno calato enormemente gli incentivi. questo non è un comportamento, diciamo, virtuoso, non è il comportamento di un politico che sa che a lungo termine l'unico settore in crescita che c'era in Italia nei momenti di massima crisi nel 2007 e nel 2008, quando la crisi è cominciata, esplodevano. Con la crisi in pieno effetto nel 2010, in Italia continuava a crescere la green economy e hanno invece tagliato le gambe all'unico settore in crescita. Questo non dimostra lungimiranza politica e lo si rivede nei programmi.
È una differenza anche fra la teoria e la pratica, perché sono tutti bravi a parlare di green economy, però poi se si tolgono gli strumenti perché questa green economy possa crescere, allora bisogna guardare più a quello che uno fa e non a quello che uno dice.
Appunto, per cui da un punto di vista, diciamo, di arco parlamentare generale, destra, centro e sinistra, se vogliamo metterla così, diciamo, come divisioni, e poi c'è il Movimento di Grillo, che diciamo che è una delle forze politiche più importanti che si affaccia e che ancora non è entrata in Parlamento. Ebbene, tutte queste forze politiche hanno grosse lacune sui programmi ambientali. Sulla zona, diciamo, di destra, centro, se si vanno a leggere i programmi ambientali, alla voce ambiente risulta soltanto il dissesto idrogeologico, in voci estremamente generiche, per cui se si vanno a tagliare dei fondi che poi occorrono e l'istituto dei geologi viene chiuso, non riesco a capire come si possa mettere il dissesto idrogeologico come priorità massima nel campo ambientale, e soprattutto non riesco a capire come questo sia un discorso di tutela ambientale del paese, quando il dissesto idrogeologico è indubbiamente un problema enorme, ma non è l'unico problema da affrontare. Allora, se si va dall'Ilva, la magistratura dice di chiudere un impianto, il governo, in opposizione ai poteri che la Costituzione dà alla magistratura, va incontro con un decreto e fa riaprire un impianto che sta uccidendo ambiente e persone, sta facendo abbattere i capi degli allevamenti di vicino, le coltivazioni non possono più vendere i loro prodotti. Non mi pare che tenere quell'impianto acceso e che farlo continuare a inquinare significa avere lungimiranza nel campo della tutela ambientale.
Tra l'altro mi viene in mente, cioè, i geologi, no? Quindi vengono tolti i fondi, no? L'ISPRA, vengono tutti i fondi, ma geologi, ricercatori, cioè questi sono comunque posti di lavoro, nel senso, in questo modo si stanno tagliando dei posti di lavoro, e tra l'altro ogni volta che c'è una tragedia, un'inondazione, un terremoto, ci troviamo a fare lo stesso discorso, cioè costerebbe molto di meno la prevenzione, quindi mettere a posto il dissesto idrogeologico, pensarci prima, che non poi invece andare a riparare i danni una volta che sono fatti.
Non so, è un discorso che facciamo da molti anni e lo si fa anche a livello personale sulla prevenzione della propria salute. Lo sappiamo benissimo che lavarci i denti tutti i giorni costa in fondo poca fatica e pochi soldi, andare da un medico, da un dentista e farsi curare una carie costa decisamente di più di tutto il dentifricio che ci siamo comprati negli anni precedenti.
Ma neanche nel programma di Grillo del Movimento 5 Stelle c'è qualche riferimento all'ambiente?
Ecco, andando più verso la sinistra e il Movimento 5 Stelle, lì già, ed è una cosa che a me dà molto fastidio, perché io non, onestamente lo posso dire, sono fuori dalla compagine, diciamo, di governo, sia di un colore che di un altro. Io sono 8 anni che non voto e faccio politica al di fuori della croce sul partito, perché non riesco a trovare un solo partito che abbia un programma ambientale serio. E la cosa che mi dà più fastidio è che la storia dell'ambientalismo politico in Italia sia una prerogativa unica della sinistra, e nonostante sia una prerogativa comunque di una delle due parti, in quella parte dove vi è una componente ambientalista è estremamente debole e sconclusionata. La Confederazione dei Verdi non ha un programma molto debole, anche perché non, in nessuno dei programmi, compreso il Movimento 5 Stelle, non c'è, ti ripeto, la cosa più importante è la priorità. Io quando intervengo da un cliente, un'industria, un'impresa, un privato, e devo fare una serie di interventi su vari fronti, ridurre le dispersioni di un immobile, poi inserire energie rinnovabili, poi inserire un impianto ad efficienza, il gioco che faccio è quello di preparare un piano economico per il cliente e scegliere prima i reparti più energivori, quelli dove investo dei soldi, risparmio con l'unità di denaro investito, ottengo maggiore risparmio, così che i miei risparmi cominciano a creare liquidità, la mia azienda, il mio cliente, il mio privato accumulano un po' di risparmi e successivamente possono fare gli interventi di minore importanza. Quindi dare una priorità non è soltanto una questione
tecnica.
Quindi
tu man mano dici, io faccio un intervento e creo dei fondi per gli interventi successivi, in modo tale che l'investimento sia diluito, sia sostenibile e alla fine mi dia il risultato, no,
appunto,
totale.
Oppure politiche, tra l'altro, anche di interconnessione dei vari sistemi di incentivazione, per cui premiare la sinergia tra gli impianti molto di più della semplice somma di due incentivi. Questo sarebbe un comportamento che riesce a dare quel messaggio politico che deve essere, deve nascere dalla politica, per direzionare un paese in una direzione corretta.
In questo momento, però, Scagno, questa è una domanda difficile, ma se ci sono queste grosse lacune, no, nei programmi, e addirittura tu dici in alcune parti o in alcuni partiti non ci sono affatto, no? Ma uno che invece crede in questi dati, crede nella crescita della green economy, eccetera, chi si ritrova a votare? Perché se non ci sono programmi, bisogna portarli all'attenzione della politica, però sembra piuttosto sorda.
Devo ammettere, diciamo, che io ho un approccio piuttosto massimalista, cioè o vedo una concretezza seria, ma io votare il meno peggio non ce l'ho mai fatta, quindi ora non voglio assolutamente inneggiare al non voto, perché è un diritto dovere il voto, per cui capisco e rispetto chi vuole votare. Si devono rendere conto che si vota il meno peggio, per cui si vota qualcuno che ha un programma magari leggermente più sensibile nei confronti dell'ambiente sulla carta, ma ti ripeto, la cosa fondamentale è che manca una copertura economica dimostrata, manca una pianificazione strategica e soprattutto la gente continua a scegliere, a dare il proprio voto alle persone che danno uno slogan o parlano di questioni che a loro sono favorevoli. Io vorrei lanciare un messaggio e ricordare soprattutto a quelli del Movimento 5 Stelle, che vengono, diciamo, da estrazioni estremamente varie, perché ci sono persone che un tempo votavano destra, un tempo votavano sinistra, anarchici, c'è di tutto nel Movimento 5 Stelle, che è anche una loro forza. Io sono convinto, per esempio, che un paese che è un sistema estremamente complesso è proprio come un ecosistema. Gli ecosistemi vivono con la biodiversità. Pensare di raccogliere soltanto 3 specie viventi e metterle in una biosfera e tentare di farle diciamo sostenere da soli, non regge. Regge soltanto quando la biodiversità è molto ampia. Quindi un sistema complesso vive delle sue diversità, così come un sistema complesso come l'Italia vive delle diversità dei vari pensieri. Quindi io non sono assolutamente da pensiero unico e quindi da un unico partito deve avere la grande maggioranza, io vivo della diversità e quindi il Movimento 5 Stelle ha questa forza. La differenza sostanziale, però, la componente che manca a quel movimento è che si discute tutti quanti sull'importanza delle rinnovabili, sull'importanza del risparmio energetico, lo facciamo pure noi, ma fino a che si discute di quanto è importante il risparmio energetico, troverai persone anche nell'estrema destra prive di assolutamente una voce di campo ambientale nel loro programma politico, ma sono d'accordo.
Certo, cioè, convengono che l'argomento è importante, quello che tu dici però manca poi, cioè, concretizzare una strategia, cioè come si interviene.
Appunto, non è tanto il cosa, oddio è importante il cosa, ma è importante soprattutto il come, perché quando si andrà a discutere sul come fare, è lì che si vedranno le differenze. Ci saranno le pressioni della lobby industriale che diranno: non toglieteci troppi fondi perché altrimenti noi chiudiamo e vi creiamo disoccupati. Lì ci dovrà essere la risposta dello Stato che dirà: io ti do un incentivo se tu mi modifichi la tua catena di produzione. Vedi la Fiat che invece di produrre auto sulla base del progetto di Benz del 1850 potrebbe magari cominciare a produrre cogeneratori.
Evolversi dal punto di vista tecnologico. Vi ricordo il numero per intervenire, fare domande, curiosità, esprimere il vostro parere: 328-326-0230. Ascanio, è importante il come, però a questo punto torniamo all'argomento che ha ispirato, no, poi questa puntata di oggi, cioè questo studio presentato alla conferenza sull'ambiente in Qatar. Conta anche il quando, nel senso, quanto tempo abbiamo perché questi cambiamenti climatici già cominciano a mostrare i loro effetti, ma quanto tempo abbiamo per recuperare? Visto che in Europa, prima abbiamo parlato della parte virtuosa dell'Europa, ci sono però altri paesi come per esempio la Polonia che non sono proprio interessatissime a investire nella green economy, anzi investono pesantemente nel carbone, quindi risorse fossili, peggiorando la situazione.
Sì, c'è un discorso che ogni singolo paese fa un discorso di indipendenza energetica e questo già di per sé va a cozzare con quelle che sono le politiche della Commissione europea sulla interconnessione dei sistemi energetici europei. Quindi ci potrebbero essere periodi dell'anno in cui magari la Polonia riesce a dare con energia eolica in una zona come anche la Germania, la Danimarca, la zona del nord, vicino al mare del nord, che è ricca di vento, potrebbe dare durante l'inverno più energia e raccogliere durante l'estate dai paesi che hanno maggiore produzione solare, per farti un esempio molto di massima. Ma quindi per sé, secondo me, il discorso dell'indipendenza energetica del singolo paese è un discorso da fare entro certi limiti, non a tutti i costi, tanto per cominciare. È chiaro che ci sono dei paesi in cui vi è bisogno di uno sviluppo industriale molto forte e quindi loro non vedono altro che l'industria esistente e devono foraggiare l'industria esistente. Pensare in un paese così arretrato di investire in un cambio tecnologico quando ancora quello esistente non è arrivato a maturazione, ovviamente direzione politica in una direzione diversa. Quindi lì l'influenza internazionale, il dialogo tra i singoli paesi svolge una componente fondamentale. All'interno del discorso, diciamo, globale sui cambiamenti climatici, di tempo ne è rimasto poco. Nel 2000 si parlava di una finestra di 7-8 anni, quindi in teoria l'avremmo già superata. Infatti l'IPCC sostiene, anno dopo anno pubblica gli studi per cui la percentuale di possibilità con cui gli scenari peggiori giuri cominciano ad affiorare, sale sempre di più. Per cui oggi diventa sempre più probabile che, in assenza di azioni o con le azioni attuali, gli studi...
Quindi continuando così, praticamente...
Sì. Io ricordo a tutti che la soglia, diciamo, di pericolosità a livello scientifico è stata misurata come un innalzamento massimo di 2 gradi rispetto alla temperatura dell'era preindustriale. Nel momento in cui supereremo questi 2 gradi, i cambiamenti climatici avranno fenomeni di isteresi e di moltiplicazione, di feedback positivo, per cui saranno estremi molto di più della linearità che invece abbiamo fino ai 2 gradi.
Cioè, una volta arrivati ai 2 gradi, poi ogni aumento in più produrrà dei cambiamenti che si noteranno, e come? Cioè, nel senso,
ma già li cominciamo a notare, perché...
Qual è l'esempio? Per esempio, già li cominciamo a notare, cioè per esempio gli uragani che vediamo, non lo so...
Sì, la tempesta Sandy che abbiamo visto è per esempio già un'eccezione, perché praticamente è stato un uragano, una super tempesta, e si sono unite 2 tempeste insieme, ed era... Tanto per cominciare, ben al di fuori della zona dove normalmente gli uragani si formano, il che dimostra che c'è energia cinetica nel mare molto più forte di quella che ci aspettavamo. Ma la media, per farti capire, andando sul lungo termine, dall'81 al 2010 la media degli uragani è salita del 40%. Quest'anno noi abbiamo avuto una cosa come 19 tropical storm e uragani negli Stati Uniti, di cui 4 erano sopra i 105 miglia all'ora, 180 km all'ora, quindi di categoria 5. Questi sono numeri che dimostrano, ma lo dimostra anche l'Italia e lo stesso Mediterraneo. Studi approfonditi dell'IPCC dimostrano che nell'arco di 30 anni noi potremmo aspettarci uragani anche nel Mediterraneo, che è considerato oggi quasi un laghetto per la calma, diciamo, a livello climatico.
Bene, allora, con queste previsioni noi concludiamo l'appuntamento di oggi. Insomma, torneremo naturalmente a parlare di cambiamenti climatici, eccetera. Io ti saluto, ti lascio. L'appuntamento non te lo do alla settimana prossima, perché io so che tu adesso, per un breve periodo, chiamiamolo per un periodo finestra, no, ci lasci perché torni, no, no, non perché torni, perché vai.
Beh, torno, io ci ho passato 5 anni, quindi ci torno.
E torni a Londra.
Torno a Londra.
Naturalmente però da Londra continueremo a sentire la tua voce con un appuntamento nuovo, ma di questo non vi svegliamo niente, insomma, questa è una sorpresa, per cui lo vediamo, no, nel 2013. Per adesso ti ringrazio, ti saluto e naturalmente il nostro appuntamento è all'anno nuovo, quindi.
Assolutamente, buon anno a tutti e a presto.